dovrebbe essere, cioè sarà l'ultima delle lezioni per quest'anno. E allora io avevo pensato, oltre che per motivi di data, nel senso che questa festa viene tra un po', e quindi fare la lezione su una festa in prossimità della festa può essere anche carino, perché poi così uno la vive avendo nelle orecchie un po' di pensieri, no, e di cose, ma anche per, cioè, così come conclusione di questo itinerario di sentite intorno alle figure dei santi, di proporre Pietro e Paolo, la cui festa liturgica è il 29 giugno, come tutti sanno. Perché proporre Pietro e Paolo? No? Perché mi pare che il percorso che siamo andati facendo, seguendo un po' le tracce dei santi, è stato un percorso anche molto personale, no? Che però mano a mano si è arricchito di aspetti anche visibili dagli altri, non so come dire, no? Cioè all'inizio, ricordate, San Francesco, la trasparenza delle cose, gli arcangeli, la trasparenza del cielo, Luca, le parole per dirlo, eccetera. Però mano a mano, no? Poi Teresa e Caterina, ad esempio, cominciano a essere già figure che danno vita a delle storie, no? Che conformano conventi, istituzioni, viti, stile di vita, regole, no? E mi sembra che in qualche modo questo profilo, e ovviamente questa è una scelta mia, dunque come tale discutibile, non è implicito nei testi che abbiamo esaminato, ma mi sembra che tutte queste storie possano felicemente concludersi con queste due figure che avrei intitolato La fatica per la Chiesa, no? Cioè mi pare che alla fine una delle cose in cui tutta questo percorso di santità si deve connettere è in quale relazione alla Chiesa. Io credo che tutti noi siamo abbastanza disponibili, se no non saremmo qui, a fare un po' di esame di coscienza personale, no? Sentendo i testi della scrittura, sentendo parlare di queste figure dei santi, credo che poi ciascuno di noi, liberamente per i cavoli suoi, ma insomma due cose su di sé li pensa anche, no? Ma il problema non è solo questo, no? Cioè il problema non è solo quello di una crescita spirituale personale, e siamo abituati a pensare che l'alternativa a una crescita spirituale personale è impegnarsi, no? Allora, che ne so, fare catechismo, assumersi delle... questi sono i due estremi, no? O una cosa mi serve per me, per la mia spiritualità, la mia preghiera, la mia vita, o una cosa mi serve a impegnarmi, no? E, ecco, io credo che non è così, no? Credo che i nostri cammini personali non sono mai solo personali, non sono mai solo spirituali, no? Che hanno come interlocutore la Chiesa, come minimo come interlocutore, no? Poi anche con altri aspetti ovviamente, ma al primo passo almeno come interlocutore la Chiesa. E allora mi faceva piacere di concludere questo percorso arrivando fino a qui, spero che poi alla fine sia più chiara, no, questa premessa. Cioè mi sembra che dire che ciascuno di noi cresce più o meno faticosamente nella propria fede non è ancora abbastanza, no? Che questo è importante, ma che poi c'è qualcosa che non ci possiamo dare da soli, no? Che non è solo la nostra riflessione sulla parola, la nostra buona volontà, la nostra conversione personale che ci dà, no? Questo qualcosa ovviamente è l'Eucaristia, e c'è questa Eucaristia che non ci diamo da noi, che ci viene data nella successione apostolica, e senza questa Eucaristia tutto il resto non sta in piedi. E allora mi sembra che bisogna chiedersi, no, qual è il luogo, perché, come, dove e cosa c'entro io, no, rispetto a questo luogo che ci dà l'Eucaristia, no? Domenica questa nel programma di Rai 1, nel programma religioso di Rai 1, sì, il tema era i conflitti nella Chiesa, no? E Enzo Bianchi alla fine in un'intervista diceva soffrire per la Chiesa è importante, ma uno non è cristiano finché non ha sofferto da parte della Chiesa, non è un cristiano adulto finché non ha sofferto a causa della Chiesa, perché soffrire per difendere la Chiesa verso l'esterno è già qualcosa, no? Ma è come in una famiglia, no? È come un matrimonio, no? Una storia in cui le difficoltà all'esterno non sono piacevoli, ma si possono affrontare, no? Ma un rapporto non diventa un rapporto adulto fin quando non ha affrontato la sua prima seria difficoltà interna, no? Ed è sopravvissuto. Finché per la prima volta uno non si è chiesto se veramente poteva fidarsi dell'altro oppure no. A 15 anni si pensa che se uno è davvero innamorato non dovrebbe nemmeno avere questi dubbi, no? E invece non è vero, è esattamente il contrario, no? Se uno non vive un amore puramente proiettivo, teorico, ma vive un amore concreto, no? Non solo ha questi dubbi, ma si trova esattamente nella concretezza, no? Per poter dire realisticamente, forse me ne dovrei andare, no? E quando sceglie di rimanere, quell'amore comincia a diventare un amore adulto, no? Un amore reale, che ha una sua storia. Allora, con la Chiesa funziona più o meno uguale, soffrire dentro la Chiesa o faticare a avere dubbi nel portarla non è segno dell'esserne fuori, no? Anzi, è segno di un rapporto maturo, no? Adulto con la Chiesa. E la Chiesa, tolto l'Eucaristia, che viene dal Signore, tutto il resto è, come dire, interpretato dagli uomini, no? E dunque ha dei pesi, delle durezze, dell'oscurità, no? Allora, essere ciechi rispetto a questo non ha senso. E soffrirne significa che mi sta a cuore abbastanza per farmi carico almeno di questa fatica, no? Allora, Pietro e Paolo mi sembra che sono due bei segni rispetto a questo percorso, no? Un po' di osservazioni, partiamo questa volta dall'icona, dall'immagine, no? Voi avete un'immagine di origine orientale. È una deesis, cioè una, non so come si dice in italiano, fa parte di una composizione di icone, no? Non è la stessa icona, sono come due ante, no? Che fanno parte di una composizione. Sì, un polittico forse si dice esattamente. Grazie. Ma è abbastanza tipico che nell'Oriente, ma anche in Occidente spesso, però soprattutto in Oriente, Pietro e Paolo vengono sempre rappresentati in coppia. Rarissimamente si ha una rappresentazione dell'uno senza l'altro. In Occidente c'è la questione del primato papale, per cui la figura di Pietro poi ha preso, no, forza. E dunque è più rappresentata, più citata, eccetera, eccetera, no? Ma di per sé nella tradizione cristiana la devozione a questi due santi è sempre connessa, no? Funzionano sempre come stagno e olio, no? Sempre in due. E questa cosa è molto bella, no? Perché rappresentano, come dire, due anime, due aspetti, no? Due dimensioni. Noi forse oggi saremmo tentati di dire l'autorità e il carisma, no? Allora, Pietro è l'autorità, quello lì che pure se era un pescatore rozzo, pare non molto colto, però c'aveva il primato da parte di Gesù, quindi doveva lui confermare gli altri nella fede. E quell'altro che invece non, di per sé non era un apostolo, non aveva mai visto Gesù da vivo, però, ragazzi, una personalità, no? Una cultura, studiato con i maggiori maestri ebrei dell'epoca, una preparazione, una dialettica, un dinamismo, un entusiasmo, no? E noi saremmo tentati di dire appunto che rappresentano queste due dimensioni, no? L'istituzione, il potere, no? San Pietro, se gli togliamo il suo ruolo, non ci viene in mente quasi niente, non so come dire, non com'era, no? Non abbiamo un'immagine, ciò che ci viene in mente è il suo ruolo, no? San Paolo di per sé nessuno realizza mai o si ricorda mai che non era un apostolo, no? Cioè che non faceva parte dei dodici, non ci pensiamo mai, no? Perché in realtà quello che ci viene in mente di San Paolo è la sua forza, i viaggi, le persecuzioni, fondare comunità, costruire chiese, organizzare, scrivere, no? La cosa bella secondo me è che la tradizione non li sgancia mai, no? E non solo, ma che oltre a non sganciarli mai, fa quella che noi chiameremmo una scelta perdente, cioè attribuisce l'autorità a quello meno preparato, no? E a quello di cui almeno abbiamo memoria, di San Paolo non abbiamo memoria, essere un traditore in buona sostanza, no? Perché ha rinnegato Gesù, che dunque sembrerebbe la persona meno adatta a ricoprire un ruolo di autorità, no? un pavido incapace di decidere per la parte giusta, no? E mette il carisma, che di per sé richiederebbe, almeno nella nostra testa, amabilità, buon carattere, eccetera, su quella furia scatenata che era San Paolo, che tante virtù aveva, ma pare che come carattere, insomma, fosse abbastanza nervosetto. Allora, voglio dire, la tradizione non solo li tiene sempre insieme, ma gli attribuisce un ruolo praticamente inverso rispetto a quello che il buon senso, no, direbbe. Ecco, questa cosa mi sembra veramente interessante, no? Come sempre il problema nella tradizione della Chiesa, per imparare dalla tradizione, non è che cosa ha fatto San Pietro, che cosa ha fatto San Paolo, no? Il problema è qual è il meccanismo che la tradizione ha mostrato, riconoscendo loro questo primato, no? Il meccanismo che la tradizione ha mostrato è che nel cristianesimo non possiamo permetterci il lusso di separare, di privilegiare una delle due cose, no? Che dobbiamo tenere insieme un primato, un'autorità, una guida, una cura dell'unità, eccetera, e la creatività, la fantasia, l'energia, il dinamismo, il carisma, no? Non solo, ma che non possiamo permetterci di giudicare solo in base al buon senso ragionevole dell'efficienza di questi ruoli, no? Si sarebbe quasi tentati di dire che forse un'autorità, se il modello è Pietro, deve essere un po' scamuffa, no? Deve essere un po' non troppo perfetta, no? Se il modello è Pietro, no? Per ricordarsi che l'autorità è un segno, no? Che dentro la Chiesa la successione apostolica si rispetta non perché uno è un bravo vescovo, no? Ma perché è un vescovo. Dunque Pietro ha un primato non perché è intelligente, non perché è colto, non perché è un fedelissimo, no? Ma perché è Pietro, no? Perché ha ricevuto da Gesù un primato. Allora, forse già su questo qualche piccolo pensiero si potrebbe fare. In Occidente, come voi vedete nell'icona, la rappresentazione orientale è molto standardizzata. Pietro si riconosce dalle chiavi, che era in tutta l'iconografia, Pietro ha le chiavi in mano, orientale e occidentale, e Paolo dal libro. Paolo ha sempre un libro in mano nella tradizione orientale, perché è lo scrittore per eccellenza, perché scrive le lettere, no? Però è abbastanza standardizzata come forme, posizioni, eccetera, non ha una particolare originalità. In Occidente le rappresentazioni di Pietro e di Paolo sono invece arricchite da alcuni segni belli, no? Pietro ha sempre in mano le chiavi, ma anche sempre un libro, che è il Vangelo di Marco, no? Secondo la tradizione Pietro sarebbe l'autore che ha dettato a Marco il Vangelo. E poi ha spessissimo le catene, o spessissimo c'è un gallo. Okay. Le catene sono ovviamente riferite al testo degli Atti che leggeremo, che è il testo della liberazione dalla prigionia di Pietro. E molto spesso c'è un gallo. Invece in Paolo, l'Occidente era un po' più realista, meno standardizzato in quella fase, quasi sempre Paolo, a posto delle genti, ha in mano una spada. Che è buffo, perché non è tramandato come un santo guerriero, no? Ma è veramente la spada della parola di Dio, no? La lama tagliente di una parola affilata, no? E molto spesso nella rappresentazione di San Paolo ci sono fontane sullo sfondo, perché Paolo è proprio considerato una fonte, no? Una fonte nel senso di proprio di fonte, un libro che è una fonte, ma anche lui che è una fonte, no? E allora sono un po' più coloriti, un po' più così, con degli oggetti, delle cose, no? E la festa è il 29 giugno, non perché sia la data del martirio. Sapete che normalmente la festa è il giorno della morte o del martirio di un santo, in questo caso no, perché certamente non sono stati martirizzati lo stesso giorno, eccetera, eccetera, ma non si sa perché, ma è antichissima la datazione al 29 giugno della festa di Pietro e Paolo, al punto così antica che è precedente alla datazione del Natale al 25 dicembre, che è una delle feste più antiche della cristianità. È proprio antichissima questa collocazione, il 29 giugno. Probabilmente si è scelto, come dire, un giorno convenzionale attribuendo a quello il martirio, per metterli insieme. Secondo la tradizione, entrambi sono stati martirizzati a Roma, secondo la tradizione, e in qualche modo comunque rappresentano le colonne, no? Cioè il fondamento apostolico della Chiesa che ha il primato in Occidente. Di Pietro e Paolo come il fondamento della Chiesa d'Occidente. Ok, questo un po' per dare il quadro. La festa liturgica è molto bella, è una solennità innanzitutto, cioè delle feste di più alto grado, al punto che come poche feste prevede una messa della vigilia e una messa del giorno, cioè prevede due liturgie diverse, come succede in altre feste liturgiche, ma non è così frequente, sono 7-8 nell'anno che hanno la doppia liturgia. E la messa del giorno, che è quella che esamineremo, prevede, come per tutte le solennità, tre letture, non due ma tre, cioè la prima e la seconda lettura del Vangelo. Allora, la prima lettura è dagli Atti degli Apostoli e riguarda Pietro. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo era gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Fattolo catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo a lui: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro, uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. E io non so che effetto vi fa questo testo, a me per molto tempo questo testo degli Atti mi è sembrato, come dire, far parte di una classica storiografia antica, no? In cui per risolvere alcune situazioni critiche bisogna metterci un intervento di un Dio, di un angelo, di un qualcosa che risolve. Cioè, mi aveva un po' un sapore di una favola, no? Che tutto sommato, sì, va bene, no? Vuol dire che il Signore si prende cura dei suoi, ok, punto. Fine della riflessione su questo testo, insomma, non so come dire, non mi mostrava questa profondità, no? Poi a un certo punto, anche leggendo un commento, ho notato una cosa che non avevo mai notato, e cioè questa faccenda di erano i giorni degli azimi. E allora ho cominciato a notare il linguaggio e ho scoperto che questo testo è costruito esattamente con un parallelo molto forte sul testo dell'Esodo. Pietro si sta preparando a celebrare la Pasqua giudaica, la Pasqua ebraica, sono i giorni degli azimi, e si trova posto dalla storia a celebrare un altro passaggio e fa le cose che dovrebbe fare ritualmente per la Pasqua ebraica: si alza in fretta, si cinge i fianchi, si allaccia i calzari, no? Che sono tutti i gesti rituali della Pasqua ebraica, eh? Mangiatelo in fretta, vestiti, fianchi cinti, calzari i piedi, no? Abbiamo tutti nell'orecchio questa lettura di Pasqua. Fa esattamente la stessa cosa, no? E la frase finale è: il Signore ha mandato il suo angelo, mi ha strappato dalla mano di Faraone, che diventa di Erode, e da tutto ciò che si attendeva al popolo dei Giudei, che è tutto ciò che si attendevano gli egiziani. Cioè, è ancora una volta il segnale di una Pasqua, no? E allora questa cosa ha cominciato a farmi ragionare su questo testo. Pietro si trova di fronte, l'abbiamo letto leggendo il testo della Maddalena, eccetera, no? Di fronte alla risurrezione del Signore, che crede ma non capisce, cioè, non capisce bene cosa è successo. La dimostrazione è che subito dopo, quando il Signore appare, continuano a non capire, no? È un fantasma, non è un fantasma, hanno paura. Poi lui dice: la pace sia con voi, allora lo riconobbero, il loro cuore è pieno di gioia. Poi riappare e dice: è un fantasma, non è un fantasma, dai, no? Non sono mai convinti, no? E poi aspettano nel cenacolo lo Spirito Santo, perché non sapevano bene che fare, no? E poi salgono al Tempio a pregare, lui e Giovanni, che c'è la guarigione dello storpio, ricordate, no? Che oltre a dirci la guarigione dello storpio, ci dice che ancora si comportano come buoni ebrei, cioè che la cosa che sanno fare continuano a farla, che non gli è ancora venuta in mente una cosa nuova, no? Cioè semplicemente abitano la loro vita esattamente come l'abitavano prima, no? Con questa notizia in cuore, con questa certezza della resurrezione, che però non sono certi di riconoscere e non sanno bene cosa cambia nella loro esistenza. Improvvisamente mi è cominciato a sembrare molto familiare questo testo, no? Crediamo nella resurrezione, non sappiamo bene cosa questo cambi della nostra vita, e dunque con le migliori intenzioni continuiamo a fare più o meno le cose, almeno quelle buone, che ci sembrano buone di volta in volta, che avevamo tentato di fare fino a quel momento lì, no? Come andare a pregare al Tempio. Non siamo certi di riconoscere questa cosa nella nostra vita, che già mi è sembrata una cosa abbastanza interessante. E poi cosa succede? Pietro viene imprigionato, la ragione politica, no? Prevale, e uno si trova in una prigione. E allora, continuando il nostro parallelo, che cosa ci succede, no? Se uno riconosce, accoglie la risurrezione e poi non è certo di distinguerla, no? E poi non sa bene cosa significa, ma comincia a mettersi in quell'ottica, prima o poi la sua ragione politica sulla sua propria vita lo fa improvvisamente trovare dentro una prigione. Cioè c'è qualcosa di noi che fino a un'ora prima aveva sempre funzionato e improvvisamente diventa una prigione. Una cosa buffissima è che non si dice perché è stato imprigionato, con quale accusa. Né che dice: allora Pietro coraggiosamente ha fatto la rivoluzione e l'hanno imprigionato. No. Sì, ha fatto il discorso dopo Pentecoste, no? Annunciando la risurrezione, ma detto ciò poi, almeno dagli atti, ha guarito lo storpio, no? Ha fatto miracoli, ma sempre con quest'aria che era lì per caso, non so come dire, non è che ha fatto un progetto in cui ha in qualche modo capovolto qualcosa, no? E ho l'impressione che noi ogni tanto ci stanchiamo molto, ci esasperiamo per scegliere che cosa dobbiamo fare, no? Per dire che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, quali conseguenze devo trarre dalla mia scelta di fede, eccetera, 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 no? E che invece, se semplicemente andassimo avanti, no? Vivendo la nostra esistenza, poi, come si discuteva lì fuori, no? Improvvisamente una cosa che andava, no? Che funzionava, ci sembra una prigione. E abbiamo bisogno di un angelo per poter continuare a fare quella cosa essendo usciti da prigione, no? Perché le nostre catene cadono. E non sappiamo perché, no? Non sappiamo che cosa è cambiato, ma qualcosa è cambiato. E mi è venuto in mente che da abbastanza piccola avevo letto un testo di Fra Roger di Tese in cui si diceva che l'opera di una vita di fede è visitare le proprie prigioni interiori, no? e visitarle però non da soli, ma in compagnia di Cristo, no? E che visitate in compagnia di Cristo le mura cadono, no? e uno scopre improvvisamente che la prigione non c'era. E mi sembra veramente, come dire, questo testo improvvisamente, da una favola o come tutte le favole, è diventato improvvisamente un grande racconto di interiorità, no? Pietro sta in questa prigione e ben custodito, quattro picchetti di quattro guardie, no? A cui ci sarebbe da chiedersi quanti picchetti di quante guardie abbiamo posto a guardia delle nostre prigioni interiori, no? Quanto le abbiamo messe sotto sorveglianza, no? E però c'è una cosa molto bella, no? Pietro dunque era tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. E forse, per esempio, è più facile vedere quando gli altri sono in prigione, no? Quelli a cui vogliamo bene, così. E forse bisognerebbe ricominciare a creare dei tessuti di preghiera incessante, no? Che salga dalla Chiesa a Dio per ciascuno di coloro, noi, ciascuno di noi stessi ovviamente, ma poi per ciascuno di quei volti, quelle storie, quegli amici, quelle persone che abbiamo intorno, di cui riconosciamo più facilmente le prigioni interiori che non le nostre ovviamente. E mi è sembrato che, come dire, che era molto bello che in questo testo, in questa festa liturgica, il primo ingresso della Chiesa fosse in questo, no? Il primo ingresso, la prima apparizione in scena della Chiesa è una preghiera incessante che sale a Dio per qualcuno che è in una prigione. E ad esempio su questa cosa qua io penso personalmente che, quanto a me sicuramente, ma credo quanto dalla mia generazione in giù, cioè i più giovani tra noi, no? Noi abbiamo un po' perso il senso e l'importanza di questo pregare gli uni per gli altri, no? Che ci sembra una specie di magia o di modo di scaricarci la coscienza, no? E forse è vero, in alcuni casi nella storia lo è anche stato, perché gli esseri umani sono così, sono confusi, no? Ma però non è questo il problema, no? Forse dovremmo riscoprire e forse trovare delle forme, dei modi, no? Anche per cui poi le preghiere abbiano anche la concretezza della vita, ovviamente. Il tempo, l'ascolto, l'affetto, l'amicizia, certo, no? Non è che sono contrarie queste cose. Però forse dovremmo ritrovare il senso e il luogo della preghiera incessante gli uni per gli altri come prima esperienza di chiesa. Perché forse è vero che se togli quest'anima alla Chiesa poi resta poco. Cioè, se non metti al centro l'Eucaristia, se togli la preghiera, alla fine restano solo le magagne, no? E dunque giustamente è insopportabile la Chiesa. Non so se riesco a spiegare. E allora appare questo angelo, una luce sfolgora nella cella e i comandi sono quelli della cena pasquale, no? Del passaggio. Ed è bello, no? Come sempre accade, Pietro era disposto a un passaggio e forse si sentiva molto generoso per essere disposto a quel passaggio, no? E si trova a farne un altro, no? In questo Dio credo è abbastanza uno specialista, no? Tutte le volte che noi maturiamo con grande generosità e grande fatica, sentendoci un po' eroici, la capacità di un cambiamento su una cosa, in genere il cambiamento che la vita ci chiede è un altro, e noi come degli scemi rimaniamo sulla soglia del cambiamento senza sapere più che fare, no? E Pietro però va, no? Va ancora una volta, è molto tenera questa cosa, Pietro non capisce quasi mai cosa gli succede. Trovo che è una cosa deliziosa, perché è una delle grandi lezioni, no? Si può essere il custode della fede per tutti i fratelli, colui che esercita il primato in nome di Cristo, un grande santo, il punto di partenza della successione apostolica, bla bla, tutte queste cose stupende, senza avere capito quasi mai che cosa gli stava succedendo, no? Forse la nostra ossessione a capire, come dire, attiene alla nostra umanità, va bene, giusto, ma non è così fondamentale rispetto alla fede, no? Forse ci sono tante cose che non si capiscono, no? O che uno capisce al contrario, no? Pietro non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava accadendo, pensava di avere una visione. E oltrepassano la prima guardia, ed è bellissimo perché questa immagine mi sembra stupenda, no? La porta si apre da sola davanti a loro, no? E l'angelo si dilegua a quel punto. Dio ci mostra delle compagnie speciali fino al momento in cui un muro che sembrava chiuso apre una nuova, un'altra possibilità. Poi lì sono cavoli nostri, no? Cioè, poi lì l'angelo si dilegua, no? E uno passa quella soglia, no? E si imbarca in un altro pezzo della sua vita, no? In un'altra, in una vita in più che non supponeva di avere, no? Che non poteva darsi da solo, no? La Chiesa nasce sotto questo segno, nasce sotto il segno di una porta che si spalanca su una vita che uno non può darsi da solo, no? E su una compagnia fino alla soglia. E Pietro allora, rientrato in sé, finalmente capisce, persino Pietro dice: ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo. E dunque passa la soglia, no? e va verso quelle cose che gli succederanno, ma che certamente non era in grado di prevedere. Bon, questo mi sembrava il primo testo, no? Il secondo testo è preso dalla seconda lettera a Timoteo di Paolo, un testo che io amo moltissimo, che dice così: carissimo, di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno. A Lui la gloria nei secoli. E in questo testo c'è tutto Paolo, no? La sua presunzione, la sua sicurezza, la sua capacità di giocare con le immagini, la sua decisione, no? C'è questo Paolo che, come dire, ben consapevole di sé, no? Tutt'altro che uno che non capisce che cosa gli accade, no? E ben consapevole poi anche ad ammettere tutte le volte che si è sbagliato a capire, no? Mai senza fatica, ma sempre disposto a farlo. Ed è molto bello questo testo di così, ancora una volta di una soglia, no? Di una porta. Paolo sente la morte vicina, no? Quanto a me, il mio sangue sta ormai per essere sparso in libagione ed è giunto il tempo di sciogliere le vele. È vecchio, sulla fine della sua storia, no? Si è agitato, è andato, è venuto, ha fondato comunità, ha scritto lettere, si è arrabbiato, ha litigato, ha discusso con Pietro, ne ha fatte più di Bertoldo, e dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Io credo che questo versetto dovrebbe essere, come dire, la nostra mente e il nostro orgoglio, no? Paolo, che ha fatto di tutto, quando dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, non fa l'elenco delle cose che ha fatto, no? Ma dice: ho conservato la fede. Se ci pensiamo un attimo, come dire, questo, non so, paradossalmente a noi sembra il minimo, no? Che uno proprio non abbia perso del tutto la fede, no? Poi vabbè, se ne frega un po', non si impegna, non viene in parrocchia, non fa niente, no? Però vabbè, un po' di fede forse ce l'avrà ancora, no? Invece di per sé, secondo questo versetto di Paolo, questo è il massimo, non il minimo, no? Conservare la fede è l'unico esito fondamentale alla fine della vita per trarre i conti sulla buona battaglia e sulla buona corsa. E veramente io credo, non so, anche tutta una serie di proposte, di riflessioni fatte dall'altro sono nate da questa considerazione, da questo versetto, no? Lo sa bene chi così ha percorso con noi fin dall'inizio alcune strade, no? Perché per i primi 3 anni ci siamo rotti la testa su questo versetto, no? Perché non è possibile, no? Che noi campiamo come credenti con delle quantità di doveri, norme, obblighi, impegni, no? E l'unica cosa di cui non ci occupiamo, no? È conservare quella fede, che sarà l'unica cosa veramente importante su cui tirare le somme finita la buona battaglia, no? Non c'è un'altra cosa importante, veramente non c'è. E io credo che mai saremmo abbastanza convinti di questa cosa. Non c'è un altro motivo per amare la Chiesa, non c'è un altro motivo per spendere la propria vita. Fuori da questo, fuori dal conservare la fede, ci sono club molto più divertenti e meno costosi della Chiesa, no? Fuori dal conservare la fede ci sono attività per il tempo libero molto più gratificanti di quelle che facciamo. Voglio dire, non sta in piedi niente, no? Si toglie questo. Eppure conservare la fede, conservare in senso forte, no? Non solo tenerla in un cassetto, ma curare, noi diremmo oggi con termine moderno, la propria fede, è in genere una delle cose su cui investiamo meno, per cui non abbiamo mai tempo o ne abbiamo sempre troppo poco. E poi Paolo dice questa cosa che a noi suona parecchio presuntuosa: ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà. Della serie, gli spiego io come deve giudicare, no? Ma non è così, no? Cioè, non è, certo, forse Paolo era anche presuntuoso, ma non è questo il problema, no? Paolo è certo, no? Perché sa che cos'è l'essenziale, no? La corona di giustizia non è un premio perché lui è stato bravo, lui sa benissimo quanto non è stato bravo, non ha dubbi su questo, no? Ma il giusto giudice guarda la conservazione della fede, no? Non ad altro, no? E su quello Paolo sa che è stato nella sostanza fedele. E infatti poi aggiunge: e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. E qui ovviamente ci sarebbe da chiedersi che cosa vuol dire attendere con amore la sua manifestazione. Un'altra delle cose che credo abbiamo perso un po', soprattutto i più giovani, oltre al tema della preghiera incessante per gli altri, è, credo, la capacità di attendere la venuta del Signore, il suo ritorno. Abbiamo pensato e vissuto la fede come qualcosa di molto giocato nel presente, di molto giocato sulla nostra capacità di scegliere. Scegliere di essere credente, scegliere di non essere, impegnarsi, non impegnarsi, qui, ora, no? Che va tutto bene, è giusto, no? Ed era una giusta reazione ad esagerazioni storiche e culturali di altri tempi, non sto dicendo che non è così, ma è vero che forse un po' bisognerebbe recuperare la capacità di attendere con amore la manifestazione del Signore. Cioè di essere un pochino meno agitati e un po' più tranquilli, un po' più innamorati e un po' meno burocrati, forse, no? Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male. C'è una fiducia, no? Un affidamento, ma anche una certezza che ciò che ha da compiere è più grande di lui, no? E che dunque lui sarà salvato perché questa cosa va fatta, che è veramente inquietante quanto è sicuro, quanto ha questa saldezza assoluta, totale, no? La certezza che finché c'è bisogno che lui predichi sarà salvo, no? E quando non sarà salvo vorrà dire che non c'era più bisogno che predicassero. Fine della trasmissione, senza, no, che devo dire mi pare una di quelle libertà rispetto a sé, alla propria stessa vita, che non è così banale, no? Ecco, queste sono le due colonne della Chiesa: una preghiera incessante che sale a fronte delle prigioni in cui ci richiudiamo, la fede dei fratelli che è più forte della nostra, questo è il primo dato, no? E che prega laddove, ogni volta che noi ci infiliamo in un vicolo cieco, e dall'altra una sfrontata certezza, no? Che ciò che serve sarà, e ciò che non è vuol dire che non serviva. C'è una grande libertà, non solo rispetto alle cose che già, ma rispetto alla propria stessa vita, no? Al suo senso, alla sua direzione. La Chiesa è questa grande libertà. Ti può sembrare ipocrita dire una cosa del genere, no? Ma non è vero, no? Io credo che la Chiesa è veramente questa, l'esperienza di questa grande libertà. Io personalmente sono molto grata all'Azione Cattolica che così mi ha mostrato negli anni giovanili della mia vita che cosa voleva dire il senso di corresponsabilità e che cosa voleva dire una passione libera rispetto alla Chiesa, cioè la capacità di combattere per delle idee, dei modelli, delle scelte, delle cose, spendere tempo, energie, discussioni, arrabbiature, eccetera, eccetera, e rimanendo sostanzialmente liberi in questa cosa, no? Cioè rimanendo con la fiducia e l'esperienza visiva, no? Che tu vincessi o perdessi non era così importante, no? Perché poi accadeva ciò che era giusto che accadesse, no? Ma senza mai smettere un minuto per vincere, di lottare per vincere, di investire tutto perché doveva andare come tu pensavi che era giusto che andasse, no? Mettendoci tutta l'energia. E io credo personalmente che questa esperienza, che è stata anche propiziata dai tempi, no? Dai tempi del postconcilio, ma anche dai tempi culturali che si sono vissuti negli anni 70, forse è uno dei grandi rischi di perdita che abbiamo, no? Non lo so quanto chi oggi si affaccia a un'esperienza ecclesiale ha l'opportunità di sperimentare una grande passione intelligente e libera, no? Obbedienti ma in piedi, capaci di amare molto e proprio per questo di arrabbiarsi molto, di discutere molto, eccetera, e contemporaneamente con una gratuità, una libertà che non è solo la libertà di non guadagnarci, no? Di non aspettarsi, certo che sì, no? Di non guadagnarci soldi, di non aspettarsi riconoscimenti, va bene, ma una libertà rispetto alle proprie idee, alla propria passione, no? Al proprio amore alla Chiesa, no? In questo la Chiesa ha una grande sapienza, no? Perché la Chiesa è la Chiesa universale, perché è la grande Chiesa, no? E quindi c'è sempre uno sguardo che puoi alzare più in là di dove arrivi fin in quel momento, no? E c'è una lunga storia dietro, c'è un grande futuro davanti, c'è geograficamente molto spazio, non sei condannato a morire nella tua parrocchia, no? Con quel viceparroco con cui non vai d'accordo, no? Allora c'è questa grande passione fedele, innamorata, che non smette mai di essere intelligente, no? Io credo che di questo dovremmo ricominciare ad avere cura, no? Almeno a me piacerebbe che si ricominciasse ad avere cura, no? Vabbè. E poi c'è il Vangelo. Il Vangelo è dal Vangelo di Matteo, è un testo classico, diciamo, di Pietro, e dice così: in quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di esse. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Io vengo da una generazione, da una cultura che non ha mai amato questo testo, no? Che l'ha vissuto come un testo di autorità, di autoritarismo, no? Solo recentemente sto facendo un po' la pace con questo testo, no? Scoprendone delle densità non troppo ideologiche. La prima cosa è che tutto questo è fondato nel riconoscimento del Signore. È molto chiaro questo testo, non c'è possibilità di dubbio. Gesù dice: voi chi dite che io sia? Ed è su questo riconoscimento che si gioca il mandato. Non è un mandato in bianco, no? Non viene dato così. Viene dato perché per questo legame strettissimo a Cristo, no? E in qualche modo partecipiamo, ogni volta che riconosciamo in Cristo il Figlio del Dio vivente, partecipiamo non in senso canonico, ministeriale, ma in senso spirituale sì, no? Di questo mandato, in qualche modo diventiamo una pietra piccola, marginale forse, no? Di un muretto laterale, ma su cui viene, con cui viene edificata questa chiesa, questa casa comune. E l'altro motivo per cui sto cominciando a fare un po' la pace con questo testo è non prevale, appunto, no? Le porte degli inferi non prevarranno su di esso. Per molto tempo questo versetto è stato così interpretato in senso molto temporale, no? Della glorificazione della Chiesa, no? Poi si sono prese un po' di botte perché, non so, la presa di Porta Pia, ci si è chiesti se questo versetto forse non era più vero, no? Perché pareva che l'inferno, e poi forse la storia ha dimostrato che non era ste porte dell'inferno, voglio dire. Certe volte uno storicamente, no, è messo molto in crisi perché ha delle interpretazioni che arrivano solo tanto così dal naso, no? Poi a noi 100 anni dopo sta cosa non ci fa tanto problema, no? Ma quello che a me, devo dire, un po' consola è proprio questo non prevalebunt, no? C'è una promessa precisa. La Chiesa nel suo legame a Cristo e quindi all'Eucaristia è il luogo su cui che non sarà invaso, su cui non ci sarà, il male non potrà prevalere. È l'unico happy end garantito, l'unico telefilm che finisce bene. E devo dire, ci sono sere e giorni della mia vita di ormai adulto in cui questo versetto mi fa molta compagnia. Sapere che misteriosamente da qualche parte c'è un luogo. È un luogo di cui io sono partecipe, no? Un luogo in cui posso andare, un luogo le cui porte sono aperte, un luogo in cui posso rifugiarmi, che è un luogo in cui le porte dell'inferno non prevarranno, no? In cui la grande confusione, il dolore, il male, la sofferenza che vediamo negli altri che non reggiamo più ogni tanto, no? Non sarà l'ultima parola. E poi diventa difficile però ogni tanto sperimentare questo, no? Sperimentare questo non prevalere, perché uno ha l'impressione che invece prevalgono e come, no? Ma c'è questa promessa del Signore, no? Questa promessa è una promessa certa, no? Allora forse ognuno di noi, secondo il suo carattere, la sua sensibilità, eccetera, può scovare da qualche parte nella Chiesa un angolino che anche esteticamente, come ritmi, modi, gesti, no? Gli ricordi questa cosa che vale comunque per la Chiesa nella sua totalità. Però è vero che siamo esseri umani, siamo limitati, abbiamo bisogno anche di vedere, no? Allora uno si rifugia a Pradmin piuttosto che da un'altra parte, no? Per vedere che ci sono luoghi in cui uno può stare in pace, no? In cui la pace è la legge. E credo che questa sia un'altra cosa che così mi sta un po' facendo rappacificare con questo testo, no? E poi c'è questa questione che invece bisogna anche affrontare, no? Che è quella che c'è questo mandato preciso a Pietro, cioè che c'è qui, almeno tradizionalmente, la base di quella successione apostolica che garantisce per noi, no? Il cibo, la parola e il perdono da parte di Dio. E devo dire che questa cosa poi alla lunga non mi ha mai fatto troppo difficoltà, no? Io sono molto contenta di non appartenere a questo ministero, a questo dovere, no? Perché sentirei una grande responsabilità di questa cosa, no? Però sono molto contenta che Dio abbia dato a qualcuno questo ministero, no? Perché ho bisogno di cibo, di parole, di perdono, no? E non potrei stare senza, no? Dunque trovo molto sapiente da parte di Dio che abbia preso qualcuno e gli abbia messo sto peso sulle spalle, no? Poi posso discutere più o meno ampiamente su come questa cosa viene interpretata dai singoli, no? Allora certo, no? Ci sono quelli che l'hanno interpretato come un potere, un'autorità, no? Invece che come un servizio, no? Ci sono quelli che lo interpretano con arroganza, ci sono, no? Fortunatamente ci sono anche quelli che lo interpretano con grande spirito d'accoglienza, che hanno un grande servizio. Questo fa parte degli umani limiti, no? ma credo veramente che sia un pensiero rassicurante sapere che Dio ha affidato ciascuno di noi a questa ininterrotta catena di cura. È una delle cose più stabilmente conservate nella Chiesa, questa idea di continuità, no? Non deve mancare nemmeno un anello, no? Perché non può esserci nemmeno un giorno della vita della Chiesa che non sia coperto, garantito, no? Dall'Eucaristia, dal perdono e dalla parola, perché senza questo siamo perduti, no? E quindi la grande insistenza della Chiesa Cattolica sulla successione apostolica, sulla ininterrotta sequela da Pietro fino a noi, no? È proprio questa idea, no? Che non c'è un giorno, non c'è un'ora, no? In cui Dio ci ha abbandonati. Ecco, io mi fermerei qui.